Arriva il testo della manovra, confermati gran parte dei punti, con un paio di snodi critici e discussi: le risorse per i medici e gli infermieri, che già annunciano sciopero, e i soldi per le pensioni minime, con l'aumento che sarà di 3 euro al mese, mentre continua ad essere poco chiara la conformazione delle norme che riguardano gli stipendi dei vertici della pubblica amministrazione e degli enti finanziati dallo Stato, con un taglio previsto che poi dovrà essere regolato da dei decreti successivi. Mutui prima casa e spese sanitarie saranno esclusi dal tetto alle detrazioni. Intanto la politica torna a scaldarsi intorno al Ministero della Cultura, di nuovo, dove lascia il capo di gabinetto del ministro Giuli. All'estero si guarda al voto americano, naturalmente con nuove rivelazioni dell'ex capo dello staff di Donald Trump, il quale racconta che in un incontro lui disse: ho bisogno del tipo di generali che aveva Hitler, mentre Harris nella notte lo accusa di essere un fascista. E mentre è in corso il vertice dei BRICS, emergono dettagli e conferme sull'invio di truppe nordcoreane in supporto alla Russia contro l'Ucraina. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Simone Spezia.
Ciao Super Paperone.
Una raccomandazione, vi capitasse mai nella vita, vi dovessero mai offrire il posto di ministro della cultura, dite no, perché
la risposta è no.
Mi sembra un lavoro discretamente pericoloso e discretamente complicato. Cos'è successo per chi si fosse perso qualche pezzo? Il capo di gabinetto, che è la figura centrale del ministero, è l'uomo, la persona di fiducia del ministro, dei ministri, si è dimesso. Era finito nel fuoco delle polemiche per tutta una serie di motivi. Il primo è questo: già nel 2017 questa persona, che si chiama Spano, era stata al centro di un'inchiesta delle Iene, se inchiesta vogliamo chiamarla, perché era a capo dell'Ufficio Nazionale Antirazzismo e Discriminazioni, l'UNAR, che è una struttura di Palazzo Chigi, e non aveva finanziato lui, un bando dell'UNAR aveva finanziato con 55.000 euro un'associazione che era stata accusata, un'associazione per i diritti delle persone omosessuali, che era stata accusata anche di aver organizzato orge o cose di questo genere. Apriti cielo, e là già le opposizioni dell'epoca, tra cui l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aveva detto: è inaccettabile, se ne deve andare. Lui si era dimesso. Piccola nota a margine di ricostruzione effettiva della vicenda: si trattava di un bando da 1 milione di euro, questa associazione ricevette il 5,5% dei fondi, cioè 55.000 euro, per un progetto specifico, cioè non era un finanziamento all'associazione, ma era un progetto antidiscriminazione per contro l'omofobia. Nota a margine sempre: Spano era stato assolto dalla Corte dei Conti, cioè la Corte dei Conti aveva detto non c'è stata malversazione, però si era dimesso. Il nuovo punto qual è? L'assunzione al Maxi, che è questo museo di Roma al quale lavorava con il ministro Giuli, di aver dato una consulenza a suo marito, al suo compagno, non so, qua tutti scrivono marito, immagino che siano sposati, o compagno o marito. Il quale però ha ricordato la ministra, anzi la capa del Maxi dell'epoca, che Giovanna Melandri, era stato assunto da lei, cioè era stato, la consulenza gli era stata data da lei prima che Spano avesse qualsiasi cosa a che fare con il Maxi. Però esplode il casino con delle voci che stanno girando, che nemmeno, guardate, nemmeno vi dico, in tutta franchezza. Roma è piena di si dice di tutti i tipi, e di veleno, e di, vabbè, lo stavo per dire, invece dico fango gettato nel ventilatore. Piena zeppa. E nota giustamente oggi, parlando con Salvatore Merlo sul Foglio, Anna Paola Concia, che sta diventando sempre più spesso, mi pare, una persona piuttosto critica verso gli atteggiamenti della sua stessa parte politica, il Partito Democratico, dice: ma dov'è finita la lotta contro l'omofobia della sinistra dei diritti, visto che Spano è stato, e le dichiarazioni sono uscite, sono state pubblicate, è stato descritto in una chat interna dei Fratelli d'Italia, della parte romana dei Fratelli d'Italia, come un pederasta. La quantità di attacchi omofobi che ha subito Spano nell'ultimo periodo, da quando Giuli l'ha nominato, è in tutta franchezza allucinante. Comunque, la politica discute di questo, come potrete ben immaginare, mentre viene firmata dal Presidente della Repubblica la legge di bilancio. È sempre, a me piace sempre questo contrasto, no? Alla fine, se voi entrate in un qualsiasi circolo che si occupi di politica, alla fine si parla sempre di queste cose. Poi, nel frattempo, appunto, il Presidente della Repubblica dà il via libera alla legge di bilancio. Dunque, parliamo proprio della manovra, va? Poi sulla vicenda Spano, che è interessante comunque dal punto di vista politico, chiariamoci, perché poi è chiaro che se finisce con le dimissioni del ministro Giuli, è il secondo che salta nel giro di 2 mesi. Di meno, anzi, in realtà. Quindi, una certa rilevanza politica ce l'ha. Dunque, buongiorno. Giovedì 24 ottobre, sono le 6:38 minuti e 35 secondi. Simone Spezia, come sempre, al microfono. Carmelo Lauricella in regia. Giorgio De Luca in assistenza in redazione. La consueta meravigliosa squadra di 24 mattino. Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina e voi naturalmente al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque passiamo alle cose che toccano le nostre tasche rispetto a quelle che toccano la nostra sensibilità. La manovra viene firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Arriva in Parlamento e in Parlamento, come sappiamo, e lo dico come premessa, il percorso delle leggi di bilancio è sempre un percorso che porta dei cambiamenti che a volte possono essere anche piuttosto rilevanti rispetto a quelli che sono i temi di dibattito al momento. Certo, la strada è stretta, la famosa strada stretta, cioè quella che, dei conti pubblici, e i margini sono pochi, tanto che anche in questa legge di bilancio, per le cosiddette mancette, chiamiamole così, ossia i soldi concessi ai parlamentari per inserire all'interno della manovra dei capitoli di spesa che riguardino per esempio il loro elettorato, il loro territorio e via dicendo, si riduce a 120 milioni di euro contro i 400 milioni che era solamente 2 anni fa. E però le modifiche di solito all'interno della legge di bilancio ci sono, cioè avvengono in fase parlamentare. Poi il percorso che si è seguito normalmente in questi anni è il seguente: vengono raccolte le opinioni e le idee dei singoli parlamentari, quelle ritenute più interessanti, il governo presenta un maxi emendamento, così si chiama, è una grande proposta di modifica che di fatto riscrive la legge di bilancio, su quello si vota la fiducia e alla fine la legge di bilancio passa in questo modo. Quindi modifiche è inevitabile, mi pare di poter dire che ci siano, anche sulla base delle discussioni che avvengono. Dunque, breve riassunto. Ci sarà una spending review per i ministeri di 7,7 miliardi in 3 anni, le riduzioni sono quantificate in 2,64 miliardi nel 2025, 2,6 nel 26, 2,5 nel 2027, quindi sono equamente distribuite nel corso dei prossimi 3 anni. C'è una revisione del sistema delle detrazioni, con un rafforzamento delle detrazioni fiscali per chi ha più di 3 figli. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui per la casa sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni prevista dalla manovra. I mutui, quelli contratti fino al 31 dicembre 2024, quindi se siete sopra i 75.000 euro, là dove scatta il cap alle detrazioni, affrettatevi eventualmente, almeno stando a quello che vediamo, naturalmente. Le pensioni minime cresceranno. Ha capito bene, sì, caro ascoltatore che lo chiede su WhatsApp al 349-238-6666, sì, cresceranno di 3 euro nel 2025 a 617,9 euro. Cambia il meccanismo che consente di rafforzare la busta paga dei lavoratori dipendenti fino a 40.000 euro, sparisce la parte contributiva, entra completamente quella fiscale, se ne occuperanno per così dire i datori di lavoro, poi in rassegna stampa andremo nel dettaglio su tutto questo. Il bonus ristrutturazione e l'eco bonus resteranno al 50% per le prime case, scenderanno al 36% per le altre, questo si sapeva. Lo snodo e quello di cui si sta discutendo davvero in questo momento è la questione della sanità. Ossia, i soldi sono quelli dei quali abbiamo parlato nei giorni scorsi ed erano stati perfettamente illustrati da Marzio Bartoloni sul Sole 24 Ore. E quindi il livello di fabbisogno, di finanziamento del fabbisogno sale di 1,3 miliardi, a cui si aggiunge 1 miliardo varato dalla finanziaria dell'anno scorso, almeno per l'anno prossimo. Il tema è l'aumento per i medici. Allora, cosa si era ipotizzato inizialmente? In un ragionamento che era più o meno questo. Noi abbiamo sempre meno medici, abbiamo bisogno di maggiore disponibilità di medici e quindi, dato che non abbiamo il materiale umano, rendiamo più attrattivo il fatto di fare più ore. Dunque, gli straordinari, le ore in più, vengono tassate non come tutto il resto dello stipendio, ma al 15%, con una sorta di flat tax. Era un meccanismo che pareva interessante per cogliere i due punti: dare più quattrini al personale sanitario, medici e infermieri da una parte, e dall'altra parte garantire più copertura degli ospedali in un momento di grande sofferenza, anche per le liste d'attesa e via dicendo. Mentre invece le cose sostanzialmente cambiano, almeno stando a come è messa la manovra. Dicono ci saranno degli aumenti, dei puri e semplici aumenti, che corrisponderanno a 17 euro nel 2025 per i medici, 7 euro nel 2025 per gli infermieri al mese. Potete immaginare la reazione. La reazione è: facciamo sciopero. Un paio di reazioni, Meloni e poi Schlein.
Che cosa fa questa manovra nello specifico? Si concentra su queste priorità, lo fa senza aumentare le tasse, perché questo è un fatto che le tasse non vengono aumentate, lo fa, anche questo molto importante, mantenendo i conti in ordine.
Hanno appena presentato la manovra e ha già ottenuto un primo risultato, lo sciopero nazionale dei medici, perché c'è una batosta clamorosa sulla sanità pubblica. La spesa sanitaria sul PIL scende al minimo storico con Giorgia Meloni. Noi saremo al fianco dei medici, di quegli italiani che sono 4 milioni e mezzo di persone che hanno rinunciato a curarsi. Ci batteremo in Parlamento e fuori.
E poi naturalmente i 3 euro di cui si diceva sopra, che sono quelli su cui ci si sta concentrando molto, anche perché Forza Italia avrebbe voluto delle cifre superiori di innalzamento delle pensioni minime. Ripeto, poi c'è questa norma sui consigli di amministrazione pubblici delle società pubbliche che al momento non è per nulla chiara, a dire il vero, anche a leggere tutti i pezzi, tutti i dettagli, anche perché ci vorrà un decreto per stabilire chi rientra in questo nuovo tetto, che è un tetto di 120.000 euro e non più di, mi pare fosse 160 o 180, quello del quale si era parlato inizialmente. Vedremo che cosa succederà in sede di approvazione e poi in rassegna, e poi alle 8.35 approfondiremo un po' di più alcuni punti. Intanto il traffico.
24 mattino.
Buongiorno Spezia, allora vorrei umilmente ricordare, non a lei ma ai miei colleghi radioascoltatori, che fino a 2 anni fa, governo Draghi, tutti gli indicatori economici, tutti, cosa assai rara, erano positivi e si cresceva più o meno al 3%. Dopo 2 anni di questo governo, gli indicatori economici lasciamo perdere, cresciamo allo 0,8 forse.
Allora, su questo, caro ascoltatore, possiamo discutere all'infinito. Innanzitutto c'era il momento nel quale arrivava il governo Draghi. Guardi, non è una difesa dell'esecutivo, eh. C'era il momento nel quale arrivava il governo Draghi, che era subito dopo la pandemia, con il rimbalzo post pandemia e tutto quello che sappiamo perfettamente. Questo governo le può dire che durante questi 2 anni l'occupazione è cresciuta, tanto per dare un'idea, ma la realtà vera e quello che sappiamo tutti perfettamente è che questo paese non cresce. Questo paese ha un problema di produttività drammatico che si aggrava costantemente, e si aggrava costantemente non solamente per questioni normative, per questioni di organizzazione aziendale, per incapacità della pubblica amministrazione, per cattiva gestione della tecnologia, incapacità di abbracciare il cambiamento tecnologico, tutto. Cioè, guardi, ci può mettere tutto quello che vuole, però la morale che questo 0,8 è il frutto di 30 anni, non è il frutto né del governo Draghi né del governo Meloni, e questo non è per assolvere il governo Meloni, anche perché mi pare che all'interno di questa legge di bilancio ci sia una questione, uno snodo centrale che ha a che fare esattamente con gli investimenti e con una visione industriale del paese, cioè al di là delle singole cose, se una critica si può muovere davvero è questa, dove tutto viene demandato a un piano nazionale di ripresa e resilienza, a qualche incentivo, a un piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui spesa però latita. E quindi questo è. Vabbè, è il grande tema del paese, se volete. Allora, nei giorni scorsi, per parlare di imprenditori e di imprenditori in difficoltà, un uomo si è tolto la vita. Come diciamo sempre da queste parti, quando una persona si toglie la vita, attribuire il fatto ad un unico elemento è difficile e probabilmente sbagliato. È vero però che questa persona, Massimiliano Marucci, un imprenditore del settore ittico, aveva ceduto un credito di 147.000 euro agli usurai collegati ad una cosca di 'Ndrangheta, e lo ha raccontato bene il Messaggero. La vicenda è avvenuta a Guidonia un anno fa, ma gli arresti sono avvenuti nelle scorse ore. La disperazione fu tale che l'uomo chiese a uno dei suoi aguzzini di prendersi cura del figlio in caso di gesti estremi. Lui diceva sempre che la voleva fare finita, dice quest'uomo in un'intercettazione. L'ultima volta mi ha detto: se dovessi fare una botta di matto, te prego solo per Arturo mio, fallo finire di studiare. Quanti sono gli imprenditori piccoli e grandi e i cittadini italiani strozzati dagli usurai. Tra racket e usura si parla di 15 milioni di vittime nel 2023, sono dati del Ministero dell'Interno. Buongiorno a Giampiero Cioffredi, responsabile di Libera Lazio, che è la rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi che è coinvolto in un impegno contro le mafie e anche naturalmente contro l'usura. Cioffredi, eccoci.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che cosa ci racconta questa storia, oltre a quello, oltre al fatto di cronaca?
Ci racconta uno stress che vivono gli imprenditori e soprattutto i piccoli imprenditori in Italia, in particolare a Roma. Negli ultimi anni a Roma c'è stata una vulnerabilità del sistema economico che ha colpito soprattutto le piccole e medie imprese, con una restrizione del credito bancario, con 12.000 imprenditori, piccoli imprenditori che sono registrati nella centrale dei rischi, quindi considerati persone a cui non si possono dare crediti, e quindi si è diffuso a Roma un credito alternativo gestito dalla criminalità organizzata.
Senta, cosa incide su tutto questo, su queste difficoltà finanziarie degli imprenditori che finiscono per rivolgersi a questi canali, come vogliamo, illegali e alternativi?
Incide soprattutto ci sono molti fattori, possono esserci investimenti sbagliati, possono esserci spese impreviste dell'impresa, c'è sicuramente dopo il Covid un calo di fatturato e si inserisce in questa dinamica, si inserisce la criminalità organizzata, che è l'unica in grado oggi di avere liquidità, una liquidità derivante da proventi soprattutto del narcotraffico. Ma l'obiettivo della criminalità organizzata rispetto all'usura è quella di entrare nell'economia legale. L'obiettivo della criminalità organizzata non è quello di recuperare il debito, i soldi prestati.
Cioè, ti strozzo e poi ti compro l'azienda.
Esatto.
Questo dicendolo un po'.
Entrare nella proprietà dell'azienda, trasformare l'azienda in un'azienda spesso dentro il sistema del riciclaggio. Ecco perché il rapporto tra imprenditore usurato e criminalità organizzata non può essere considerato un rapporto privato, perché quel rapporto inquina l'economia romana, quel rapporto incide fortemente dentro una dinamica di un'economia criminale che a Roma ormai gli investigatori considerano strutturale dell'economia legale, non più in una sorta di infiltrazione. Ormai i magistrati parlano di una, a partire dal procuratore nazionale antimafia, di un sistema strutturale di economia criminale rispetto all'economia legale, e l'usura e l'estorsione è una di questi strumenti.
Questi canali, naturalmente. Negli ultimi due anni ci sono state nel Lazio solamente 30 denunce, questo è un segnale particolarmente negativo, e con questo segnale particolarmente negativo purtroppo però la devo salutare, Cioffredi, perché dobbiamo chiudere questo spazio, però ci interessava accendere un riflettore su quello che è successo e soprattutto su quello che rappresenta. Grazie Giampiero Cioffredi, responsabile di Libera Lazio, le auguro una buona giornata. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo il GR.